Benvenuti a questo approfondimento dedicato all'innovazione sostenibile nell'agroalimentare. Questo podcast è realizzato nel quadro del piano formativo FAST, Filiera Agroalimentare Sostenibile e Transizione Verde, un'iniziativa finanziata da Fondi Impresa a valere sull'avviso 5024 e realizzata da SDA Soluzioni d'Impresa. I contenuti che ascolterete sono a cura del Comitato Tecnico Scientifico del progetto. Bene, allora, dopo questa introduzione, diciamo, necessaria, direi di entrare subito nel vivo. Oggi proviamo a capire una cosa. Come si fa a trasformare l'essere green, che per molti è un costo, un obbligo, in un vantaggio competitivo reale?
Bella domanda.
Abbiamo sotto mano i documenti di un progetto molto interessante, Agropef, che ha usato uno strumento europeo in Sicilia. Il nome è un po' tecnico. Product Environmental Footprint o PEF.
Sì, la sigla è PEF.
Esatto, e la nostra missione oggi è capire se dietro questa sigla c'è solo burocrazia o se c'è una leva per innovare e, perché no, guadagnare di più. Allora, partiamo proprio da qui. PEF sembra una cosa incredibilmente complessa. Di che si tratta, in parole povere?
Guarda, in parole povere l'idea è abbastanza semplice. Pensa alla PEF come a una specie di TAC, una scansione completa fatta a un prodotto.
Una TAC, ok.
Sì, solo che invece di cercare problemi di salute, cerca l'impatto ambientale. E lo fa in ogni singola fase della sua vita. È una metodologia europea, quindi standardizzata, che si basa su un approccio che i tecnici chiamano LCA, analisi del ciclo di vita.
Ok, fermiamoci un attimo. Analisi del ciclo di vita. Stiamo parlando della famosa espressione dalla culla alla tomba, giusto?
Precisamente. Non si limita a guardare cosa succede dentro la fabbrica, che è l'errore che si fa spesso, no?
Certo.
Analizza tutto quanto. L'estrazione delle materie prime, la produzione vera e propria, il trasporto, l'energia che serve per usarlo e perfino, ecco, come smaltiamo l'imballaggio alla fine. È uno sguardo a 360 gradi.
Però questo approccio dalla culla alla tomba suona anche incredibilmente difficile da applicare. Cioè, io mi immagino un piccolo pastificio siciliano. Come fa a calcolare l'impatto dell'inchiostro della sua confezione, che magari viene prodotto in Germania? Sembra un'impresa quasi impossibile per una PMI.
E infatti questa è la barriera principale, il motivo per cui molte aziende si spaventano. Ma è proprio qui che entrano in gioco progetti come AgroPEF. L'azienda, per fortuna, non deve calcolare tutto da zero.
Ah, ecco.
La metodologia PEF si basa su delle enormi banche dati internazionali che contengono già i valori medi per migliaia di processi. L'impatto di un chilo di vetro, di un'ora di trasporto su camion, sono dati che già esistono.
Capisco.
Il lavoro dell'azienda, con un consulente, è di inserire i propri dati specifici. Quanti chili di quel vetro usa, quanti chilometri fa. Praticamente è come assemblare un puzzle con pezzi in gran parte già pronti.
Ok, quindi è più un lavoro di raccolta dati che di ricerca da zero. Senti, c'è un altro aspetto che mi ha colpita nei documenti. Si dice che la PEF guarda solo all'ambiente. Che vuol dire? Se un'azienda ha la PEF, non è sostenibile a tutto tondo.
Questo è un punto cruciale e spesso si fa confusione. La PEF è uno strumento potentissimo, ma, diciamo, è uno specialista. Misura la CO2, il consumo di acqua, di suolo.
Certo, gli aspetti ambientali.
Esatto. Non valuta, per esempio, le condizioni di lavoro dei dipendenti, l'impatto sociale.
O il benessere animale.
O la qualità stessa del prodotto. Un prodotto potrebbe avere una PEF bassissima, ma, non so, essere fatto in condizioni non etiche.
Chiaro.
Per quello ci sono altre certificazioni. La PEF è lo specialista dell'ambiente. Punto.
Chiarissimo. E adesso arriviamo alla parte che mi ha appassionata di più leggendo. Si passa dalla teoria alla pratica. La Sicilia, il vino, la pasta. È qui che si vede se questo metodo europeo poi funziona davvero per le nostre aziende. Qual era lo scopo di queste sperimentazioni sul campo?
L'ambizione, diciamo, era duplice. A livello pratico, dare a delle aziende pilota uno strumento per vedere i propri sprechi, le proprie inefficienze, e poi aiutarle a correggerle, magari con strategie di eco-design.
Cioè progettando in modo più intelligente fin dall'inizio?
Proprio così. Ma l'obiettivo più grande era un altro. usare questi casi studio come un modello, quasi un manuale di istruzioni per tutte le altre PMI del Mezzogiorno, per dimostrare che questa strada non solo si può fare, ma conviene.
E allora analizziamone uno di questi casi. L'azienda vitivinicola Donna Fugata. I materiali la descrivono come un'impresa già molto avanti sulla sostenibilità. La domanda sorge spontanea. Cosa poteva imparare ancora?
È la domanda giusta. Donna Fugata non partiva da zero. Anzi, è un'azienda che lavora sulla sostenibilità da 30 anni. Aderisce a programmi come Sostain Sicilia, usa energia pulita, ha packaging responsabili.
Insomma, non erano certo dei principianti.
Per niente. In un caso come questo, la PEF non è il punto di partenza. È, mettiamola così, la messa a punto da Formula 1. Ti permette di trovare quei miglioramenti piccoli ma decisivi, che a occhio nudo non vedi più.
E in pratica, come si fa questa touch a una bottiglia di vino? Cosa si misura esattamente?
Allora, i tecnici definiscono quella che chiamano unità funzionale, che è semplicemente l'oggetto dell'analisi. Per il vino è il consumo di una bottiglia da 0,75.
Ok, la classica bottiglia.
Esatto. E la PEF va a calcolare l'impatto di tutto quello che serve per portare quella bottiglia a tavola. La coltivazione dell'uva, l'acqua, i processi in cantina, la produzione del vetro, del tappo, dell'etichetta, il trasporto, tutto. Il risultato è una mappa che ti fa vedere i cosiddetti hotspot.
Hotspot? Mi piace. In pratica, dove si concentra il problema? E nel caso del vino di Donna Fugata, qual era il colpevole numero uno? L'acqua? I macchinari?
È la cosa che quasi nessuno si aspetta. La bottiglia di vetro.
Aspetta, davvero? La bottiglia?
Proprio lei. L'energia enorme che serve per produrre una bottiglia di vetro da zero rappresentava una fetta gigantesca dell'impatto ambientale totale. Molto, ma molto più dell'irrigazione o del trasporto.
Incredibile. Io istintivamente avrei pensato al lavoro nei campi, ai trattori. E invece è il contenitore. Questa è un'informazione che ti cambia la prospettiva, immagino.
Esattamente. Per anni magari si sono concentrati sull'ottimizzare i vigneti, che erano già eccellenti, e poi scoprono che il problema principale era l'imballaggio. Questo è il potere dei dati. Eliminano le percezioni.
Certo.
Una volta che hai identificato l'hotspot, l'azione diventa mirata. Invece di investire chissà quanto per ridurre dell'1% il consumo d'acqua, ti concentri su bottiglie più leggere o con più vetro riciclato e l'impatto positivo è molto più grande.
Ok, chiarissimo. Per il vino il cattivo è la bottiglia. E per la pasta? Anche lì c'è un colpevole a sorpresa.
Per la pasta i documenti di AgroPEF mettono in luce un aspetto diverso ma secondo me altrettanto affascinante. Il passaggio all'economia circolare. E qui i vantaggi diventano subito solti, per dirla tutta.
Entriamo nel dettaglio. I documenti parlano di un caso molto interessante.
Sì, un pastificio. Aveva identificato uno spreco importante nella fase di premulitura del grano. In pratica si perdeva materia prima.
Ok.
Installando una nuova linea di lavaggio e filtraggio, sono riusciti a ridurre questi scarti di oltre il 70%. Ma il punto non è solo questo.
Cioè?
Il vero salto di qualità è ripensare il processo per evitare di produrre lo scarto in partenza. Questa è l'essenza dell'economia circolare, basata sulle tre R. Riduci, riusa, ricicla. E riduci è sempre la prima e la più importante.
Ah, quindi non si tratta solo di riciclare meglio, ma di essere così bravi da non produrre proprio lo scarto. È un cambio di mentalità totale. L'obiettivo è trasformare un costo, un rifiuto, in una nuova risorsa.
Proprio così. C'è un altro esempio molto bello nei materiali sulla filiera dell'olio. I residui della lavorazione delle olive, la sansa, che è un rifiuto complicato da gestire,
sì,
vengono trasformati in fertilizzanti organici e restituiti alla terra. Lo scarto di un processo diventa materia prima per un altro. Si chiude il cerchio. L'azienda, tra l'altro, non deve più comprare fertilizzanti chimici.
E qui arriviamo al punto che credo interessi di più a chi fa impresa. Bello per il pianeta, ma alla fine della fiera. Quanto costa e cosa ci si guadagna? C'è un ritorno economico.
Certo, e i dati sono molto concreti. L'adozione di questi modelli, secondo le fonti, può portare a una riduzione dei costi operativi del 6%.
6%?
Che magari non sembra tantissimo, ma per una delle aziende analizzate si è tradotto in un risparmio di circa 40.000 euro all'anno.
Beh, 40.000 euro all'anno non sono affatto pochi, eh? E la cosa che mi ha colpito non è solo il numero, ma da dove arriva. Da un miglioramento su un processo come il lavaggio del grano, non da un investimento fantascientifico.
Esatto. L'insegnamento è che l'efficienza si nasconda spesso nei processi più comuni. E non è tutto. Le fonti parlano anche di ottimizzazione grazie ai sistemi digitali. Citano la sigla ERP.
Certo, l'ERP, l'Enterprise Resource Planning, possiamo spiegarlo come il cervello digitale dell'azienda. Traccia ogni risorsa, ogni chilo di farina, ogni scatola. Analizzando i dati, vedi gli sprechi che a occhio nudo non noteresti mai.
E infatti i documenti dicono che questo può ridurre le scorte di magazzino dal 10 al 20%.
Ma liberi capitale fermo in magazzino e diventi più veloce. Si parla di un'accelerazione del time to market del 20-30%. In pratica rispondi prima al mercato.
Esattamente. E i vantaggi non finiscono. Avere una sostenibilità certificata con strumenti come la PEF o lo schema Made Green in Italy oggi è un fattore di differenziazione pazzesco.
Apre le porte a nuovi mercati, immagino.
Soprattutto all'estero. E alle grandi catene di distribuzione, che sono sempre più attente ai criteri ESG.
Altra sigla, ESG, Environmental Social Governance. In pratica, i grandi compratori non guardano più solo il prezzo, ma anche come fai un prodotto.
Precisamente. Per molte multinazionali oggi non è più un plus, è un requisito minimo per essere il loro fornitore. Se non hai queste carte in regola, sei fuori. E poi c'è un ultimo beneficio. Un'azienda sostenibile attira più facilmente talenti, soprattutto giovani, e accede meglio ai finanziamenti per la transizione ecologica. Si crea un vero circolo virtuoso.
Tirando le somme, allora sembra che la vera sfida non sia più dimostrare che la sostenibilità conviene. I dati parlano chiaro. La sfida forse è rendere strumenti come la PEF più semplici, più accessibili per le piccole e medie imprese, che sono poi la nostra spina dorsale.
È esattamente questo il nodo. Un progetto come AgroPEF cerca proprio di scioglierlo, creare un modello che funziona e che si può replicare. E questo, sai, mi porta a un ultimo spunto di riflessione.
Dimmi.
Se è possibile misurare, e quindi migliorare, l'impronta di una bottiglia di vino con benefici così chiari, cosa succederebbe se iniziassimo ad applicare questa stessa logica del ciclo di vita non solo a ciò che compriamo, ma alle nostre abitudini, ai nostri spostamenti, ai servizi che offrono le nostre città? Il potenziale di cambiamento, a pensarci bene, è enorme.
Grazie per aver partecipato a questo ascolto. Se desiderate approfondire questi temi, con dati tecnici e casi studio completi, potete ricevere gratuitamente l'ebook di FAST, richiedendolo all'indirizzo info@soluzionidimpresa.it.